E allora, so che lo Spirito Santo sta lavorando, anche se gli rendiamo tante volte difficile il lavoro, facciamo ostruzionismo perché abbiamo a che fare con un gentleman, abbiamo a che fare con qualcuno che è una dolce colomba, che è nel suono dolce e sommesso, è consolatore, materno, eccetera, eccetera. E tante volte, tranne delle eccezioni, lo spirito materno è sempre uno spirito molto dolce, molto suadente e quindi facilmente non ascoltabile. E allora un'esortazione, come abbiamo anche sentito, a ascoltare la voce dello spirito e a distinguerla tra tutti i rumori o le voci che ci circondano. Sono tante, poi nel sistema in cui viviamo, siamo bombardati da messaggi multimediali. Ormai non è la televisione quella che ci bombarda di più, ma è internet e tutto quello che comporta. Leggevo l'altra volta di una nuova chat che sta spopolando in Italia, forse ce n'è più di tutto quanto all'Europa. Ask.fm, non so che cos'è, ma cioè so che cos'è, una specie di chat dove si parla, si fanno delle domande, si restando anonimi e lì chiaramente poi vengono fuori un sacco di cose strane e pericolose, soprattutto per i ragazzi, perché per esempio i pedofili sono sempre in agguato lì dove i ragazzini comunicano e cominciano a fare le prime esperienze sessuali. Dicevo, siamo in un sistema abbastanza complicato dove Dio sta cercando di darci una direzione e abbiamo bisogno di capire come fin dall'eternità Dio, quando ha pensato l'uomo, lo ha pensato in una certa maniera, lo ha fatto libero, ma nel momento in cui l'uomo ha scelto di non fidarsi di Dio, Dio non lo ha lasciato al diavolo, come si suol dire, non l'ha mandato al diavolo, anche se l'uomo stesso è andato al diavolo da solo. È stato conquistato dal principe di questo mondo, ma poi da lì il progetto di Dio, già dalla Genesi, è stato quello di riportarlo a sé, di guidarlo, di direzionarlo verso il suo bene. Io credo che quando noi amiamo, e lo approfondiremo questa mattina, abbiamo un desiderio forte di bene delle persone che amiamo. Soprattutto i genitori credo che lo sappiano, quando un figlio sta male, ha problemi, ha difficoltà, è come se realmente il cuore dell'amore non si rassegna dinanzi a niente, cerca una soluzione a tutti i costi. E questo, fratelli e sorelle, è il cuore di Dio che fin dall'eternità ha pensato l'uomo, lo ha fatto libero, lo ha messo in una condizione di libera scelta, libero arbitrio che l'uomo ha sfruttato in maniera negativa, ma da lì ha continuato a cercare di dirigerlo, di guidarlo. Si è rivelato all'inizio al popolo di Israele, come tutti sapete, si è rivelato a questo popolo, ha veramente cominciato a esprimere il suo desiderio di bene, il suo desiderio di correzione. Poi a un certo punto ha dato le tavole della legge sul Monte Sinai, ha dato delle direttive fondamentali, importantissime. Quando noi diciamo che non siamo legalisti, non significa che non crediamo che le leggi di Dio siano giuste. Attenzione, perché tante volte nel tentativo di espellere il legalismo quasi quasi ci liberiamo pure dei 10 comandamenti, ci liberiamo di tutti e di tutto e pensiamo di poter vivere in maniera istintuale. In realtà i 10 comandamenti esprimono nella dimensione veramente in cui Dio li ha dato, il meglio per l'umanità. Il problema solo, e lo abbiamo sottolineato, che chiaramente questo meglio non era possibile raggiungerlo con le proprie risorse, ma Dio già nel Decalogo, già nella legge, ha dato una direzione chiara e ogni tanto non sarebbe male andarsi a rileggere i 10 comandamenti per capire che nella mente di Dio sono ancora validi e sono considerati il bene della sua creatura e servono veramente per il nostro bene e soprattutto perché la nostra libertà non vada a distruggere la libertà degli altri. Ecco perché non viviamo, tante volte ci sono tante persone che vivono come se fossero da sole, vedono tutto tutto in funzione di se stesse, vedono tutto in funzione dei propri obiettivi, dei propri propositi, e gli altri sono semplicemente degli accessori, nella migliore delle ipotesi, poi sono anche degli stuoini o delle altre situazioni dove magari saltare sopra, eccetera, eccetera. Ecco, ma nella mente di Dio, e questo è un concetto che dobbiamo recepire ancora di più, non c'è semplicemente il bene personale, ma c'è il bene comune, c'è il bene di tutti. E questo perché? Perché nella mente di Dio tutti gli uomini dovrebbero essere collegati a un unico corpo, per cui se una parte del corpo sta male, gli altri stanno male. E questo è difficile ancora oggi di capirlo, sebbene le attività di solidarietà stanno crescendo, eccetera, eccetera, per raggiungere la povertà nel mondo, abbiamo bisogno sempre più di capire che la sofferenza degli altri in qualche modo ci appartiene. E quindi dicevo, Dio ha dato questo decalogo perché? Perché aveva desiderio di indirizzare l'uomo verso il bene personale e verso il bene comune. Sappiamo bene che il decalogo era semplicemente una direzione che non viene ad essere eliminata, ma il progetto di Dio andava avanti ed era quello finalmente di scrivere le sue leggi dentro i nostri cuori. E infatti il miracolo più grande della vita cristiana, del cristianesimo, è non seguire una legge esterna che ti dice cosa è bene e cosa è male, e che poi alla fine, come ci dirà l'apostolo Paolo, è più frustrante, perché pur sapendo cosa è bene non necessariamente lo mettiamo in pratica. Quante cose sappiamo che ci fanno male e le facciamo lo stesso, anche nel campo alimentare, cose che ci fanno male, soprattutto se abbiamo dei problemi, ma non resistiamo. Sapendo cos'è bene, non siamo necessariamente capaci di realizzare quel bene. E quindi dicevo, il miracolo più grande, e arrivo proprio al soggetto di questa mattina, di Dio è quello di avere deciso di mettere le sue leggi nel nostro cuore. E questo come? Dandoci un cuore nuovo. Alleluia! Qualcuno è contento di avere ricevuto un cuore nuovo? Anche se il tuo cuore, se sei un po' anziano, comincia ad avere qualche disturbo del ritmo, qualche cosina così, ma c'hai un cuore nuovo, a immagine di Cristo, e questo solo dovrebbe farci veramente rendere grazie a Dio ogni momento. Ora, il problema qual è però? Che se questo cuore nuovo fosse venuto in una dimensione dove non esiste più la realtà fisica, non esiste il diavolo, non esiste veramente la paura, non esiste niente, come sarà quando saremo con Dio? E allora sarebbe bastato ricevere questo cuore nuovo e saremmo stati perfetti, come ripristinati, formattando tutto, ripristinati al sistema originario, cioè in un rapporto meraviglioso con Dio come quello di Adamo. Ma questo è avvenuto soltanto nella dimensione spirituale, siamo stati rimessi in comunione con Dio, in collegamento meraviglioso come era il nostro primo progenitore, ma c'è un problema che la nostra mente, il nostro corpo hanno direzioni diverse. Ecco perché abbiamo bisogno di quello che questa mattina sottolineeremo brevemente, magari faremo qualche altra puntata, intitolandolo la correzione. Mamma mia, quando noi sentiamo questa parola già ci intimorisce, ci fa paura. Anche perché io credo che per la struttura che abbiamo sviluppato, dove realmente tante volte facciamo dipendere la nostra sicurezza dal giudizio degli altri, non ci piace essere corretti, non ci piace essere disciplinati, non ci piace essere indirizzati, e spesso quando qualcuno ci vuole correggere, noi abbiamo un atteggiamento di o fuga o ribellione, dipende, io non so cosa fai tu quando qualcuno ti vuole correggere, se scappi o lo aggredisci. Ma in ogni caso siamo incapaci di comprendere che nel percorso che Dio ci ha messo davanti, proprio perché ci ha dato un cuore perfetto, meraviglioso, ha messo le sue leggi nei nostri cuori, ma il problema è che ancora dobbiamo confrontarci e con una mente non rinnovata, che si è abituata a tante logiche che non sono secondo Dio, forse si è abituata alla legge del taglione, occhio per occhio, dente per dente, piede per piede, eccetera, eccetera, tutto. Oppure ad altre cose che per noi sono normali, ma per Dio non sono buone. Ma non è che non sono buone perché fanno male a Lui, ma fanno male a noi. Quindi, come spesso sosteniamo, Dio è convinto che dobbiamo vivere sempre di più la santità, cioè il suo amore, il desiderio che ha per noi è quello di renderci partecipi della sua santità. E quindi, detto ancora con le parole di quello che stiamo descrivendo, cioè che quella santità meravigliosa che ci ha donato nello spirito possa passare qui, nella mente, perché se no siamo santi dentro, come dono della grazia di Dio, ma poi nella nostra vita quotidiana siamo sempre tormentati dalle ferite, dai ricordi, dal risentimento. Ho sentito che la scorsa volta c'è stato un culto sul perdono, quindi Dio vorrebbe, ecco, che questa santità che ci ha donato possa piano piano passare nella nostra mente, e per fare avvenire questo Lui ha bisogno di correggerci, che poi sarebbe anche disciplinarci, che poi sarebbe anche discepolarci, perché se andate a vedere la radice della parola disciplina, discepolo, è da disco, che non è discolo, ma è imparare, apprendere, cercare di imparare il meglio. Quindi, quando vogliamo realmente imparare, dobbiamo essere disposti a lasciarci correggere. E se ci ragioniamo, questo dice, sì, è vero. A livello scolastico lo comprendiamo bene, che sarebbe di un ragazzino, di un bambino o di una persona adulta che va a scuola e appena è là, cioè fa i suoi errori, e appena la maestra o il professore gli dice guarda che hai sbagliato, no, non me lo devi dire, non mi interessa, io penso così e vado così. Io credo che sarebbe difficile prendersi una licenza media, eccetera, eccetera, se abbiamo questo atteggiamento della incorreggibilità. E così, nella stessa maniera, e ora leggiamo il verso chiave di questa mattina, nella lettera agli Ebrei, è importante capire questo lavoro che lo Spirito Santo sta esercitando sulla tua vita, sia direttamente, e abbiamo bisogno di capire che Dio in primis cerca di correggerci direttamente. Come lo fa? Lo fa attraverso il fatto che possiamo leggere la sua parola e vedere quali sono i suoi pensieri e capire che i suoi pensieri non sono i nostri pensieri. E poi lo fa nel mentre che siamo davanti a Lui nell'adorazione, lo fa veramente mentre siamo alla sua presenza, dandoci una prospettiva diversa. Ecco perché nell'adorazione tante volte riusciamo a vedere le cose da una prospettiva diversa. Persino il fratello più antipatico diventa simpatico in quel momento, persino la sorella che non sopportiamo in quel momento la riusciamo a vedere con occhi, magari ci andiamo e gli diamo pure una parola profetica. Perché? Perché vediamo da parte di Dio, vediamo da parte dello Spirito Santo e quindi vediamo bene. Quindi la correzione è personale nella nostra relazione con Dio, ma la correzione si serve anche di altre persone. Ed è tremendo quando magari qualcuno dice a me può correggermi solo Dio. E magari ti potesse correggere Dio, perché se tu ascoltassi Dio e accettassi la sua correzione, Lui ti direbbe, guarda, che ti devi lasciare correggere anche dagli altri. E quindi la prima cosa che ti direbbe non è, vabbè, ci penso solo io, tu sei speciale, non hai bisogno degli altri fratelli, sorelle, tu avrai solo un rapporto con me. No, Dio vuole correggerci anche attraverso gli altri, attraverso quelli che hanno un'esperienza più grande, attraverso le autorità spirituali, e questo è un modo che Dio ha stabilito, non l'ho stabilito io, ma lo leggiamo nella scrittura, sempre per il nostro bene. Come per il nostro bene normalmente Dio ha stabilito che i genitori dovrebbero essere in grado di tentare di correggere i figli. Mentre magari poi ci sono situazioni oggi in cui vediamo che ci sono i figli che correggono i genitori e li mettono sull'attenti. Quindi noi abbiamo questa capacità di modificare il progetto di Dio, ma tante volte se lo modifichiamo, purtroppo è a nostro danno. Ebrei capitolo 12 verso 4. Leggiamo un attimo tutto e poi ci fermeremo su alcuni aspetti, perché solo per questa parte della scrittura ci vorrebbe veramente tantissimo per meditarla. E così esordisce lo scrittore alla lettera agli Ebrei: voi, lo Spirito Santo, voi non avete ancora resistito fino al sangue nella lotta contro il peccato e avete dimenticato l'esortazione rivolta a voi come figli. Figlio mio, non disprezzare la disciplina. Ma cambiamolo, questa parola suona male, il discepolato. Cioè il fatto che Dio ti vuole fare diventare un discepolo. Non disprezzare il discepolato, la disciplina del Signore, e non ti perdere d'animo, non ti scoraggiare quando sei da Lui ripreso. Perché il Signore corregge quelli che egli ama e punisce tutti coloro che riconosce come figli, cioè esercita una disciplina, che poi punizione non è semplicemente castigo, ma è dire no, questo non va. E tante volte uno lo vive come una punizione, dice no, sì, va, no, non va, sì, di solito ha ragione Dio. Io ho provato a fargli cambiare testa, ma è difficile. Sopportate queste cose, cioè vivete questi travagli tante volte, queste difficoltà, per la vostra correzione. Dio vi tratta come figli. Infatti, qual è il figlio che il padre non tenti di correggere? Qua ci dovremmo aggiungere. Non corregga, almeno ci prova. Ma se siete esclusi da quella correzione di cui tutti hanno avuto la loro parte, allora siete bastardi. Non è nel senso offensivo, ma siete, come a dire, figli di X, non si sa, e non figli. Inoltre, ancora questa un'altra considerazione, abbiamo avuto per correttori i nostri padri dal punto di vista umano e li abbiamo rispettati, più o meno. Non ci sottometteremo, non ci sottometteremo forse molto di più al padre degli spiriti per avere la vita? Essi, padri, infatti, ci correggevano per pochi giorni come sembrava loro opportuno. Ma egli, Dio, lo fa per il nostro bene, affinché siamo partecipi della sua santità. Questa è la parte su cui ci concentreremo brevemente questa mattina. Ma egli lo fa per il nostro bene, affinché siamo partecipi della sua santità. E poi è vero, dice al versetto 11, che qualunque correzione sul momento non sembra recare gioia, ma tristezza. In seguito, tuttavia, produce un frutto di pace e di giustizia in coloro che sono stati addestrati per mezzo di essa. Perciò rinfrancate le mani cadenti e le ginocchia vacillanti, fate sentieri dritti per i vostri passi, affinché quello che è zoppo non esca fuori di strada, ma piuttosto guarisca. Ci fermiamo qua, già ce n'è abbastanza. Vedete, Dio ci ama così tanto che non ci lascia sbattere. Dio ci ama così tanto, e è difficile capire, forse appunto dicevo poc'anzi, chi è genitore, chi è attaccato a qualcun altro, marito, moglie, può tante volte capire che l'amore ti costringe, ti spinge a fare delle cose che altrimenti non faresti. Se tu facessi un calcolo solamente di convenienza, ti accorgeresti che l'amore non paga umanamente, ma paga nel senso che ti fa entrare nella dimensione vera per cui siamo stati creati, cioè quella di amare Dio, di amare il nostro prossimo. E Dio, nel suo amore profondo che ha per la tua vita, anche quando non hai contatto con Lui, anche quando non frequenti i culti, non frequenti la tua stanzetta, non frequenti la meditazione della parola, non frequenti la comunione fraterna, non è come la scuola che normalmente se non frequenti non ti può correggere. Pure se non frequenti, pure se te ne stai per i fatti suoi, ma hai incontrato Gesù e Dio ha iniziato un'opera in te, Dio ha desiderio di correggerti. E lo ha questo desiderio non una volta alla settimana in chiesa, non una tantum, ma ogni giorno c'è qualcosa che lo Spirito Santo vorrebbe farti imparare, vorrebbe farmi imparare per il nostro bene. E bisogna dire che certe lezioni proprio le impariamo con grossissima difficoltà, almeno io, voi forse siete più capaci, più svegli e imparate subito, ma certe lezioni, certe correzioni che Dio vuole fare alla nostra vita sono difficili, perché sebbene magari riusciamo a capire, prima la difficoltà più grande è capire che qualche cosa è sbagliato e ci fa male, questo già è un limite notevole, cioè il fatto di dire a Dio: ma Signore, ma perché io non posso vivere il mio risentimento? Mi sento tanto bene a risentire, ad avercela con gli altri, a mandarli a quel paese, a lanciare fulmini a destra e a sinistra. Mi sento così bene, perché mi dici che devo perdonare? E poi piano piano lo Spirito Santo ti farà capire magari che perdonare fa bene a te, che perdonare, essere liberato dall'amarezza, fa bene a te. E così con tante altre cose che la Scrittura ci dà come direttive, abbiamo difficoltà a capirlo. La purezza sessuale che oggi è diventata un'utopia. Tante volte viene nel mio studio qualche ragazzina che è in crisi tremenda, in depressione perché non ha avuto mai rapporti sessuali con qualcuno. Io devo fare una terapia ansiolitica perché si sente così diversa, perché... E dico tante cose, ne potremmo citare 100.000, che sono nel sistema di oggi in cui viviamo, che sono diventate normali. In realtà Dio continua a dirci: ti fa male, ti fa male. E per quanto noi scriviamo sciroppo di fragole sul veleno e creiamo delle nuove dimensioni dove apparentemente il male non ci fa male, Dio che ha la coscienza di tutto quello che veramente è il bene, continua a soffrire, continua ad amarci, continua a cercare di indirizzarci per quello che è il nostro bene. Ma devo dire che tante volte abbiamo difficoltà a capirlo, perché siamo testardi, siamo ostinati e pensiamo che è bene quello che diciamo noi. C'è una parte della Scrittura, qualche volta ho predicato su questa, dove è detto: finalmente oggi non farete più come fate oggi, dove ognuno fa quello che gli sembra bene, che gli pare bene. Ognuno di noi ha una concezione soggettiva. E ci sono persone che dicono: no, ma mi fa bene sbattermi tre volte la testa al muro ogni ora. Pam, pam, pam. Ah, che bello. Pam, pam, pam. Ah. Ci sono delle convinzioni più assurde dove veramente abbiamo accolto senza accorgercene la logica del diavolo, che è colui che viene per distruggere, e l'abbiamo accolta come qualcosa che ci fa bene. Oh, mi fa bene, come dicevo io, mi fa bene la mia meditazione trascendentale, e me ne andavo. Ma quale bene? Mi serviva solo ad occultare il male. E tante cose nella tua vita sono dei palliativi, sono delle fughe, sono delle cose più o meno distruttive che in qualche modo cerchi per coprire il tuo dolore, per coprire la tua paura. E dice: mi fa bene, mi fa bene. Ma Dio sa cosa ti fa bene. Lui è il grande medico. Non gli puoi tu dire: io vorrei prescritto questo, questo e questo, come si fa oggi con i medici. Tante persone direttamente vanno dal medico e gli dicono: mi deve prescrivere questo, questo e questo. Dice: ma no, ma ho fatto un'autodiagnosi. E guarda che io ho studiato una decina d'anni per cercare di capire com'è che tu fai autodiagnosi. Lo so io. Tante volte abbiamo questa presunzione di saperci curare da soli. Dio ci tratta come figli e quindi vuole correggerci. Vuole correggerci. Vuole correggerci per il nostro bene. È importante che questa mattina ci rendiamo conto che c'è un'azione profonda di Dio, ed è quella che sottolineerò più questa mattina, perché poi parleremo una seconda puntata la correzione attraverso gli altri. Ma c'è una correzione diretta che lo Spirito Santo sta cercando di fare nella tua vita, dicendoti quello che è meglio ed aspettandosi che tu ci creda, che tu lo prenda sul serio. Quante volte mi sono opposto: Signore, ma io devo capire per credere, devo vedere per credere. No, figlio mio, hai bisogno di credere per vedere. No, ma io c'ho una mente razionale, me l'hai data tu questa mente, quindi devo per forza seguire la mia mente. No, figlio mio, la tua mente mente, quindi è meglio che come un piccolo fanciullo. No, è così, no. Quanta resistenza, quanta ostinazione hai avuto nella tua vita per cominciare a dire: sia considerato Dio veritiero e io bugiardo. Quanta opposizione, non solo per la tua cultura, ma anche per la cultura anti-Dio che respiriamo. Ogni giorno ci sono messaggi che ti dicono: Dio non c'è, Dio non c'è, Dio non c'è. O peggio ancora: tu sei Dio, tu sei Dio, tu sei Dio. Non so quale dei due è peggiore, forse il secondo. Continuamente vieni bombardato: tu sei autore, tu ti devi fare da solo, tu sei libero, tu devi fare qua. Fra poco si sta portando la libertà di avere un rapporto sessuale in certi stati a 12 anni, 13 anni, in cui si considera una persona libera di scegliere il proprio partner, eccetera, eccetera, con tutte le conseguenze annesse e connesse. Questa logica tremenda è quella in cui siamo impregnati. Quindi solo gli stupidi vogliono obbedire a un progetto più grande. Perché il progetto qual è? Andare dove l'istinto ti porta. Vai dove ti porta l'istinto, e mamma mia quanti pali andrai a prendere, mamma mia quante delusioni. E ogni palo che prendi, ogni delusione, Dio piange. Forse è difficile capirlo. Dio piange perché vede come non accettare la sua correzione sta distruggendo la tua vita. Non accettare la sua direzione sta facendoti un sacco di male, sta permettendo al diavolo di acquisire diritti legali nella tua vita. E per quanto Dio ti ama, abbiamo detto sempre che Dio deve essere giusto anche col diavolo. Non gli può dire: oh, questo è un mio figlio, non lo puoi toccare. Se il suo figlio si va a infilare in certe situazioni, viene colpito, viene battuto, viene distrutto da situazioni dove realmente il diavolo ha potere e ha distruzione. È lo stesso per dire quando ci occupiamo, per curiosità, per così, entriamo un po' nel mondo dell'occulto. E noi lo facciamo per scherzo, ma il diavolo non scherza. Quando andiamo su un suo territorio, lui è pronto a distruggerci. Anzi, vi dico di pregare per un'iniziativa che sta facendo il ministero Sabaot. Stanno creando un film, un horror cristiano. Qualcuno dice: come un horror cristiano? C'è tutta una scenografia, una sceneggiatura particolare dove chiaramente si può raggiungere chi oggi cerca tutto lo spiritismo, cerca tutto questo sovrannaturale negativo, con la partecipazione pure di Wilma, che non è Wilma la Clava, è quella sorella e credo che sia inglese, è stata qui anche a Palermo, l'ha portata a Corrado Salmè, con la testimonianza di un ex strega, una persona che era andata molto avanti nel mondo dell'occultismo e della magia e che ora usa la sua vita per avvertire le persone dei pericoli che ci sono dietro a tutto quello che poi in fondo è satanismo. Sarà magia bianca, magia grigia, magia nera, insomma, vari livelli, ma in ogni caso fa male. E quindi realmente loro hanno sentito di fare questo film dove alla fine chiaramente tra le righe incredibili di sangue, di cose, ambientato nel Carnevale di Venezia in parte e poi in altri posti, alla fine viene fuori il messaggio chiaro della speranza che Gesù dà, della vittoria che Dio dà. E io immagino qualcuno che si segue questo horror e poi tra le righe gli passa questo messaggio della grazia e dell'amore di Dio. È meraviglioso perché Dio vuole cercare di correggerci e sta cercando di usare tutti i sistemi per rompere questa incredulità che ci circonda, in cui siamo immersi, dove sembra che possa passare tutto tranne Dio. E incontrerete tante persone che gli puoi parlare di tutto, appena gli cominci a parlare di Gesù scappano, chissà perché. Dio ti considera figlio. Dio ti ama intensamente, fortemente questa mattina, ma non ama quelle cose che ti stanno distruggendo. E quelle cose che ti stanno distruggendo non è il tuo vicino di casa che ti rompe le scatole o il tuo capo ufficio. Ma quelle cose che ti stanno distruggendo si chiamano tendenze della tua umanità, si chiamano invidie, gelosie, si chiamano perversione, si chiamano menzogna, si chiamano come tutte le tendenze della nostra dimensione umana che vorrebbero condizionarci. E Dio sa che ci fanno male, anche se per noi sono diventate normali. E Dio in qualche modo vuole correggerci perché ti ama troppo per lasciarti andare alla deriva. Ti ama troppo. Ed è strano quando incontro delle persone che mi dicono: «Ah, ma se Dio mi ama non mi deve correggere». È un nonsenso, è una follia. Ma questa follia è diventata normale e le persone è come se avessero completamente abbracciato una mentalità del nessuno mi corregge, neanche Dio, nessuno mi deve dire niente, nessuno mi deve dire niente. C'è un altro progetto di legge per cui fino a 12 anni la persona non deve sapere se è maschio o femmina e poi potrà scegliere solamente dopo il genere che gli piace. Dice: ma tu cosa scegli? Ma vediamo, aspetta che mi guarda. Ma ce l'ha fatto il nasino o ce l'ho la femminuccia? Ma facciamo una via di mezzo, ecco. È tremendo, ma questo sta succedendo nel nostro sistema. Perché? Per questa difficoltà a capire che l'amore di Dio desidera il nostro bene e desidera darci una direzione. Ci alziamo in piedi. Io ho provato in una parte della mia vita a fare accettare a Dio alcuni miei atteggiamenti negativi. Gli ho detto: Dio, ma mi piace essere così. E Dio mi ha detto: io ti amo troppo per lasciarti distruggere. E lo sta dicendo a te, lo sta dicendo a te, lo sta dicendo a te, a te. Io ti amo troppo per lasciarti andare alla deriva. Ti amo troppo per farti vivere alla va là che vai bene, come a dire come va si racconta dopo. No, c'è un progetto. Questa mattina c'è un progetto. E se tu ti sei ribellato, o semplicemente se tu in maniera molto più semplice stai ignorando le correzioni che Dio direttamente, non stiamo parlando ancora di quelle che ti dà attraverso le altre persone che ti vogliono bene, che cercano di parlarti da parte di Dio, ma se tu stai ignorando quelle direttive che Dio ti sta mettendo nel cuore, stai causando il pianto di Dio, perché Dio ti vuole troppo bene per vederti avvelenato dalla gelosia, dall'invidia, dal dubbio, dalla paura. Dio ti vuole troppo bene e vuole realmente correggerti per il tuo bene, per essere partecipe della sua santità. Come dico spesso, Dio è convinto che la sua santità è bella, la sua santità è gioiosa, la sua santità ti può permettere di avere niente ma avere tutto. Mentre forse hai cercato di avere tutto e non hai un bel niente, la sua santità, la sua gioia può essere la tua vera forza. Dio sta cercando di correggerti per il tuo bene e sta cercando di correggere te. Tu tante volte dici: Dio, correggi X, Y, correggi mia madre, correggi mia nonna, mio zio, mio figlio, correggilo, correggilo. Sì, io ci penso e dovrà lui accettare la disciplina e la correzione, perché la correzione, come capiremo meglio la prossima volta, è qualcosa che abbiamo bisogno di accogliere, non è una disciplina che possiamo subire, è qualcosa che abbiamo bisogno di desiderare. Ora che stiamo entrando nella dimensione anche un po' del principio del discepolato, essere discepolati è un desiderio che deve essere nel tuo cuore. Io voglio imparare, io voglio crescere, io voglio maturare. Non è qualcosa che qualcuno ti può imporre, non è un sistema totalitario la Chiesa, è un sistema di amore. Hai bisogno di capire l'amore che c'è nella correzione, se no non ti lascerai correggere neanche da Dio. E questa mattina lo Spirito Santo ti sta dicendo: lasciati consigliare, lasciati discepolare, figlia mia, lasciati indicare quello che è il meglio per te. Non è sempre quello che ti piace il meglio, ma il meglio poi ti piacerà. Abbiamo bisogno di crederlo. Io non credevo che perdonando sarebbe stato meglio per me, ma dopo che l'ho fatto mi sono sentito meglio. E così tante altre cose che Dio ti sta indicando, forse oggi dici: no, ma sono anacronistiche, nel 2013, Dio ancora. Dio vuole il tuo bene, e accettare la sua correzione non sembra momentaneamente, conclude qui l'apostolo, lo scrittore della lettera agli Ebrei, non sembra recare gioia, ma tristezza. In seguito, tuttavia, produce un frutto di pace e di giustizia in quelli che sono stati addestrati per mezzo di essa. All'inizio, aderire al progetto di Dio che ti dice: guarda che questa strada ti distrugge, è inutile che la vuoi fare. Guarda che questo atteggiamento ti distrugge. Guarda che la tua omosessualità ti fa male. Ma allora che fa? Dio mi giudica? No, Dio ti ama lo stesso, ma non ama quello che ti fa male, soprattutto se è stato generato da ferite, da abusi. Dio ti vuole guarire da tutto quello che ti fa male. Ed è difficile capire questo amore profondo che vuole il nostro bene più di quanto noi lo vogliamo, ma questo è Dio. Man mano che lo scopriremo, comprenderemo meglio. E all'inizio accettare la correzione sembra rinunziare a qualcosa. No, io non voglio rinunziare, ma quando rinunziamo all'inizio andiamo in una specie di sindrome di astinenza. Astinenza da gelosia, astinenza da superbia, astinenza da orgoglio, astinenza da qualunque atteggiamento carnale. Alla fine diciamo: ma come farò senza il mio odio? Come farò? Ma poi produce un frutto di pace, di armonia, di giustizia, se ti sei lasciato correggere, addestrare. Perciò, conclude qui la scrittura e concludiamo noi, rinfrancate le mani cadenti, le ginocchia vacillanti, fate dei sentieri dritti, proprio perché se ci avete una difficoltà, se ci avete un atteggiamento che vi sta corrodendo, non seguitelo, non fatevi portare fuori strada dalla vostra paura, dal vostro risentimento, dalla vostra gelosia, dalla vostra angoscia, dalla vostra disperazione. Non fatevi portare fuori strada, ma fate in modo di guarire, di essere liberati da tutto quello che vi porta lontano dal mio amore. Dio ti sta dicendo questa mattina, preghiamo un attimo. Signore, questa mattina vogliamo, piuttosto che stare lì a protestare, a ribellarci per tutto quello che ci succede, a prendercela con te perché le circostanze non sono quelle che ci saremmo aspettate. Delusioni, nel campo affettivo, nel campo economico, su tutti i campi. Io ti chiedo che possiamo non essere distratti dall'opera profonda che il tuo Spirito sta compiendo in ognuno di noi, cioè, dopo averci donato la santità, rendercene partecipi, farcela scoprire nella vita quotidiana, farci scoprire che è meglio dare che ricevere, farci scoprire che possiamo vincere ogni male con il bene, farci scoprire che niente e nessuno ci potrà separare dal tuo amore. Padre, ti chiedo per la mia vita, per la vita di questi miei fratelli, una nuova disponibilità a lasciarci disciplinare, discepolare attraverso la comprensione della tua parola, perseverando nella tua parola. Saremo veramente tuoi discepoli, conosceremo la verità e la verità ci farà liberi. Sì, Signore, dacci questa disponibilità questa mattina ad essere più obbedienti, più capaci di riconoscere le tue strade, le tue vie e di entrare nelle tue vie, di entrare nella tua santità in ogni aspetto della nostra vita. Grazie, Padre, nel nome di Gesù. Amen. Dio vi benedica, buona domenica.